per andare a Gerusalemme, per andare al Monte Sion, il pellegrinaggio appunto che almeno una volta all'anno gli ebrei osservanti dovevano compiere. E tutte le volte che vedevano questi gruppi di pellegrini attraversare la loro terra, la Samaria, è chiaro che i samaritani erano un po' infastiditi. È il Monte Gerizim, mica cosa andate a fare a Gerusalemme? Sempre l'Evangelista Giovanni nel racconto appunto della Samaritana ci dice che non c'erano buoni rapporti tra i giudei e i samaritani, anzi erano considerati un po' eretici, sicuramente lontani da Dio. Dunque la prima ragione per cui questi samaritani e in un villaggio di samaritani non vollero riceverlo è proprio questo, ecco l'ennesimo gruppo di pellegrini, questo Gesù coi suoi che sta andando a Gerusalemme, già, è proprio così. Ma questo pellegrinaggio in realtà non è come i tanti pellegrinaggi di quel tempo. Gesù sta andando a Gerusalemme per dare a Gerusalemme il senso che deve avere il luogo della Pasqua, il luogo della sua passione, della sua morte e della sua risurrezione. Ma questo ci ricorda anche un'altra cosa, che nessuno è obbligato ad accogliere Gesù. La libertà con la quale anche oggi molti rifiutano la fede, molti hanno messo il Signore fuori dalla loro esistenza. Siamo in tanti, ma non siamo tutti. Siamo in tanti, ma molti, magari anche amici, colleghi, parenti, non sono qui e non verranno mai qui, perché non gliene importa niente del Signore e della sua Pasqua. Oggi, primo giorno di Quaresima, giorno qualsiasi, sono andato a sciare, grazie, arrivederci. Non vollero riceverlo. Però forse qualche volta anche noi siamo esattamente così. Abbiamo sempre delle cose molto importanti, molto urgenti. Ecco, io credo che questo, il rifiutare il Signore, con una scusa magari come questa dei samaritani, molto teologica, spesso ce l'abbiamo anche noi. Signore, non è vero che sempre c'è posto per te nella mia vita. Spesso appunto questo incontro io lo rifiuto. Poi devo sempre anche salvarmi la faccia, per cui ecco, non vollero riceverlo. Dentro questi samaritani che chiudono la porta, questo strano gruppo di pellegrini, ci siamo anche noi. Signore, lasciami stare, lasciami in pace, c'ho altre cose più importanti. Non c'è posto per te nella mia vita. Questa è la prima reazione, ma l'altra, quella dei suoi discepoli, forse è ancora più preoccupante, forse è ancora più pericolosa. Ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Ottima soluzione, no? Cosa facciamo? Li bruciamo vivi, no? Li inceneriamo. Questa cosa è un ricordo di qualcosa di molto antico. Il profeta Elia, nel secondo libro dei Re, il profeta Elia invoca il fuoco dal cielo e per due volte fa incenerire un manipolo di soldati che erano venuti per arrestarlo, per portarlo dal re Acab. Quando poi appunto farà una grande sfida sul Monte Carmelo, invocherà il fuoco dal cielo su un sacrificio per dimostrare a tutti i profeti di corte che era lui il vero profeta di Dio. Ecco, pensando di essere come il profeta Elia, ecco che i discepoli Giacomo e Giovanni invocano un fuoco dal cielo. Signore, io avrei da darti due o tre consigli su quelli che secondo me andrebbero inceneriti domani mattina, magari anche già stasera, perché guarda, c'è di quella gente che, chi di noi non ha la lista di quelli che vanno inceneriti subito? Quelli che ci danno fastidio, quelli che non capiscono niente, quelli che... Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Ecco, questo andare con Gesù verso Gerusalemme è un cammino che ci costringe a gettare la maschera, fa venire fuori ciò che di inautentico c'è dentro ciascuno di noi. Giacomo e Giovanni, non so se lo ricordate, erano insieme a Pietro, Giacomo e Giovanni, i tre discepoli che spesso nei Vangeli vediamo più vicini a Gesù. Non so se ricordate la trasfigurazione sul monte, la bimba che viene riportata in vita, talità cum, no? Pietro, Giacomo e Giovanni sono con Gesù nella casa, no? Cioè, sono quelli più vicini a lui. Luca, per salvare un po' la faccia di Pietro, non lo mette dentro questo episodio. Forse c'era anche Pietro, i più sicuri, li mando avanti, proprio quelli che dovrebbero aver capito qualche cosa del nostro camminare con Gesù, sono i primi che hanno qualcuno da incenerire. Già, la nostra Quaresima forse ci potrà aiutare proprio in questo, a smascherare, a riconoscere le nostre rabbie, la nostra aggressività, il nostro bisogno di fare dei bei giudizi universali nella nostra vita, tra i nostri amici, tra i nostri parenti, tra i nostri colleghi. Lo ripeto, abbiamo una bella lista di quelli da incenerire. Signore, se tu mi dessi una mano e sistemassi le cose, io so già come metterle a posto. Rilassaci, rilassati, ci dice il Signore. Ci rimprovera e ci costringe a rimetterci in cammino. Gesù si lascia rifiutare, a noi dà molto fastidio. A tanti di noi, della nostra fede, delle nostre scelte, non importa nulla. Ma questo appunto tira fuori le nostre rabbie e il nostro risentimento. Gesù dalla croce, a coloro che lo stanno oramai uccidendo, non dice Padre fulminali, dice Padre perdonali. Ecco, il cammino verso Gerusalemme ha esattamente questo punto di arrivo. Dalla croce, quando sarà innalzato da terra, Gesù rivelerà definitivamente il volto di Dio, che non è il nostro, ma che è quello che Gesù intende rivelare, il volto di un padre che accoglie e che perdona e che si lascia anche rifiutare. Non vollero riceverlo. Ecco allora, questo cammino che va verso Gerusalemme e andando con Gesù, non solo sarà rivelato il volto di Dio, ma anche noi, ma anche a noi, il Signore rivelerà il nostro volto, ciò che si nasconde dentro il nostro cuore. E questo forse è davvero il punto chiave, un cammino che ci fa andare verso la sua Pasqua, ma che ci fa andare anche verso noi stessi. È un cammino di conversione, è uscire dalla nostra prospettiva, che è sempre quello di invocare fulmini e fuochi dal cielo, per entrare nella prospettiva dal punto di vista di Dio. Dio non fulmina, perdona e accoglie. E allora, ecco perché appunto la scena immediatamente successiva che abbiamo sentito è quella appunto di tre situazioni in cui si parla del discepolato, dell'andare dietro a Gesù. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: ti seguirò dovunque tu vada. Ecco, mentre camminavano, lo vedremo più volte anche nelle nostre serate, questo cammino sarà un cammino ricco di incontri, ma insieme anche sarà un cammino di svelamento, di rivelazione. Chi sono questi tre personaggi di cui Luca ci parla? Sono tre modi di andare dietro a Gesù. E in tre modi diversi Gesù ribadisce, ci fa capire chiaramente che cosa vuol dire andare con Lui. Andare con Gesù a Gerusalemme non è una passeggiata, non è andare a fare un bel giro. Vuol dire mettersi in cammino, perché là dove va il Maestro ci vadano anche i discepoli. E la prima cosa che Gesù dice appunto a quest'uomo, due su tre si fanno avanti, sono loro che dicono: maestro, io ti seguirò. Benissimo, ma sai dove sto andando? Sai qual è il prezzo di questo cammino? Ti seguirò dovunque tu andrai. E Gesù gli rispose: le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Guarda che venire con me è un rischio, eh? Guarda che alla fine guido io, non guidi tu. Ah no, aspetta un attimo. Certo, andare con il Signore vuol dire che è Lui che mi indica la strada. Lasciargli in mano il volante, come si dice. Eh no, Signore, allora cioè, comincia a essere un po' rischioso, è un po' pericoloso, sì sì. È pericolosissimo andare con il Signore. Vuol dire lasciare che sia Lui a decidere. Vuol dire lasciare che sia Lui a indicarci la direzione. E allora, guarda, vuoi venire con me? Sappi che, appunto, l'immagine delle volpi e degli uccelli del cielo dice esattamente questo. Andare con Gesù è un itinerario continuo. Non c'è punto di arrivo, ma si riparte sempre. Venire con me è un rischio. Vuoi venire ancora? Non solo. Un altro disse: seguimi. E costui rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Il padre stava benissimo, evidentemente, ma c'è come un primato. E cioè, dietro questa espressione, tante volte appunto la legge di Mosè lo prevedeva, c'è come dire, il dovere per quest'uomo di onorare il padre e la madre. E qui Gesù dice una cosa molto forte: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu va e annuncia il regno di Dio. Venire con me, il cammino cristiano, non è contro i legami familiari, contro la famiglia, ma ha un primato. Il Signore sta al primo posto, il resto viene dopo. Viene dopo perfino la famiglia, i legami. Chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. Chi sappiamo bene che cosa insegna Gesù, ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi spesso ci nascondiamo dietro a queste cose. È impossibile che seguire il Signore sia contro gli affetti familiari. Ma tante volte, appunto, noi ci nascondiamo, abbiamo sentito il Vangelo di stamattina, no? Le tentazioni di Gesù nel deserto. Noi facciamo dire al Signore quello che ci fa comodo. Facciamo dire alla parola di Dio quello che serve a noi. Signore, ma chi stiamo prendendo in giro? Noi stessi. Gesù dice: venire con me ha il primato. Vuoi seguirmi? Guarda che è un rischio. Guido io. Vuoi venire con me? Guarda che non ci può essere niente prima. La Quaresima ci serve per rimettere il Signore al primo posto e il resto si rimette al posto giusto. E i conti tornano se davvero rimettiamo il Signore al primo posto. E l'ultimo: ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose: nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Sembra che Gesù dica: questa decisione è una decisione definitiva, non si può tornare indietro. E capiamo bene appunto che da certe scelte della nostra vita, se sono scelte vere, se sono scelte di fondo, sono scelte definitive. Perché? Perché l'amore di Dio è definitivo, perché Gesù da quella croce non ci scende più, si è lasciato inchiodare sopra. E allora anche questo diventa per noi un bel esame di coscienza. Signore, quante volte prima è un sì, poi dopo è un no. Prima ci sto, poi faccio un passo indietro. Il nostro amore, un po' tentennante, è un po' infedele. È per questo che Gesù ci invita ad andare con Lui verso Gerusalemme. Signore, che ne è della mia vita cristiana? Ripasso i 10 comandamenti o mi metto in cammino con te? È il mio bel catechismo imparato a memoria? O corro il rischio domani mattina, andando al lavoro, facendo le cose normali, di perderci la faccia, di fare fatica, di sentirmi dire ma vai un po', perché appunto anche a me chiudono la porta in faccia. Ecco, con Gesù, verso Gerusalemme, verso la Pasqua, ti chiediamo, Signore, di prendere sul serio la nostra fede, il nostro essere tuoi discepoli. Ti chiediamo che davvero questo tempo di Quaresima sia un tempo nel quale non solo possiamo riconoscere le nostre contraddizioni, quanto in realtà con te facciamo fatica a venire, ma soprattutto fa che questo tempo sia davvero per noi nuovamente una rivelazione. Verso Gerusalemme tu nuovamente ci mostrerai il tuo volto, che è misericordioso, che è compassionevole, su di noi non invocherai nessun fuoco, ma la misericordia. È di questo che abbiamo bisogno.